luoghi comuni. Di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti.
Ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri.
Cioè?
Senti, ma che tipo di festa è?
Ma una festa normale.
Non è che poi alle 10 state tutti a ballare in giro tondo?
No.
Io sto buttato in un angolo, no?
No, vai tranquillo, Beppe. Cioè, tutto tranquillo, è tutto. Sai che io a quelle feste non ci vado, quello di Peppe.
Se si balla non vengo.
No, appunto, non si balla.
No, non vengo.
Vabbè, fai quello che vuoi, che cazzo devo dirti?
Cioè, che dici, vengo?
Ma vieni!
Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente.
Guarda, sta roba a me
vengo.
Fa.
Vengo.
Vabbè.
Facciamo così, vengo, mi metto così vicino a una finestra di profilo, sì, in controluce, e voi mi fate: Michele, vieni là con noi, dai. E io vi dico: andate, vi raggiungo dopo.
Sì, okay.
Vengo, no, capito?
No, non.
Vabbè, dai, vengo, dai, ci vediamo là, dai, vengo,
bene,
vengo, vengo.
Bene, dai.
No, non mi va, non mi va, non vengo. Va. No, non vengo. Ciao.
Sì.
Ciao, arrivederci, Nicola.
Cioè, esatto.
Così si capisce che è una citazione. No, di Nanni Moretti,
non solo una citazione, Beppe, sì, giustamente, ma avendo tu gli effluvi di una bronchite, probabilmente, ti dai. Come nome Michele e a me chiami Nicola, cioè siamo proprio nell'ambito della febbre più assoluta.
Ma no,
sei
ma nel
senso,
io citavo Nanni Moretti,
certo,
letteralmente, cioè
certo.
Nanni Moretti non posso citarlo come voglio, cioè cito letteralmente il testo.
Certo, il maestro.
E non ce ne vorrà,
non ce ne vorrà.
Spero che non si arrabbi Nanni Moretti.
Grande ascoltatore di Off Topic.
Non credo, però vabbè, se qualcuno lo conosce, sta ascoltando Off Topic, gli dica che gli vogliamo bene, abbiamo fatto questo.
Portategli una puntata,
esatto,
come se fossimo.
No,
gustate una puntata in una lettera e mandategliela.
Come meglio da fare.
Viale Sarca 223-20-125 Milano, così abbiamo detto tutto, e il nostro indirizzo ovviamente di Off Topic. Allora, come avete sentito, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, oggi abbiamo Beppe Salmetti in remoto,
in collegamento con noi dal Brasile, sta seguendo un'inchiesta interessantissima.
Certo,
di solito le testate fanno così. Vendono un inviato, come invece a Malapa,
invece
a casa.
È a letto a casa, allettato.
Esatto.
Però
infatti vi chiedo di non farmi ridere, perché ho appena riso ed è uscito mezzo bronco,
no,
e non credo sia un bel suono da sentire in radio.
Sei tranquillo. Però la cosa bella è che ci dà anche l'abbrivio corretto per parlare del tema di oggi con l'ospite di oggi, perché Alessandro, abbiamo deciso di trattare un luogo comune, che è quello di vi parlate solo tra di voi,
sì,
che succede poi in particolar modo non soltanto nelle bolle social, ma anche in un caso specifico nelle feste, no?
Esatto.
Nei party.
Allora, la puntata di oggi effettivamente è dedicata, io li chiamo un po' così, ai circolini,
oh,
ai circolini di amici,
certo,
a quel gruppo di persone che stanno anche un po' chiuse, non fanno entrare gli altri, come gli anticorpi, no? I globuli bianchi,
certo,
che si difendono.
Sono delle monadi, pensa cosa ti cito.
Bravissimo. Il vi parlate solo tra di voi è proprio questa dinamica del quelli sono, stanno dalla loro parte e non ci
ci siamo noi, ci sono loro.
Ed ecco che poi l'altra parola chiave della puntata è la bolle, che io uso ancora come termine. Tu invece mi hai detto che ti è un po' stancato.
Un po' agé, secondo me, cioè siamo oltre. Non so cosa ci sia oltre, ma secondo me siamo un po' oltre. Comunque
volte,
il concetto c'è ancora.
A volte poi, se vai a scontrarti con l'opinione pubblica, tu sfogli i giornali, ti informi, leggi, e poi a volte io mi faccio un auto, come dire, processo, e dico: non è che io vivo in una bolla tutta bella, tutta cordiale, gentile, ma poi in realtà il mondo là fuori è un disastro. Questa è la meccanica, anche il luogo comune che vogliamo un po' elaborare oggi.
Esatto, che poi l'autocritica che facciamo quando parliamo tanto di patriarcato, ci diciamo: sì, ma l'operaio o l'operaia di Melfi e il patriarcato,
esatto,
dove lo trova? No, perché che gli frega? Dove lo trova? Cioè, andiamo un attimo sul terreno.
E abbiamo fatto anche una bellissima puntata con Vera Gheno, la trovate,
sì,
sul nostro sito radio24.it, della serie Ma sono questi i problemi. Comunque, tutto questo panegirico perché oggi noi abbiamo qui con noi Violetta Bellocchio. Ciao,
ciao Violetta.
Buongiorno.
Io
sono arrivata oltre a bolla a dire ciurma, circolino,
bello,
circoletto, bunker.
Esattamente. Bunker è bello.
Bunker è hard, me ne rendo conto, perché
però
ci porta da subito nel mondo di accidenti, siete veramente in tre e pur di non avere a che fare con l'esterno vi siete chiusi nei sotterranei.
E a doppia mandata proprio. Quelli
a doppia mandata con la pastiglia di cianuro in
pronti,
caso,
di,
pronti,
esatto,
ad andare.
Ma se mai entrasse qualcuno che non conoscete e dite no, aspetta, clac, via, andiamo. Però c'è un'altra parola a cui tu sei molto affezionata. Intanto Violetta è una scrittrice, insomma,
di nuovo tra i vivi inspiegabilmente. Dopo anni di assenza
tu sei andato un po' in un bunker, dopo ne parliamo comunque, ti sei rifugiata in un bunker e sei scomparsa, ma è una storia che racconteremo anche perché è legato al tuo ultimo libro, c'è una parola che ha inventato Fulvio Abbate che è l'amichettismo, che sappiamo essere una parola che ti piace molto e di solito lo troviamo questo per esempio nelle feste, quando si creano degli agglomerati tra persone che si conoscono e iniziano a parlare delle altre persone che si conoscono un po' più alla lontana. Ecco, noi abbiamo fatto dei gradienti di sopportazione dei party nella riunione di redazione, per esempio io non ci vado, cioè proprio pur di non vedere gente che non conosco e di conoscere persone che non voglio conoscere, io non ci vado. Alessandro invece?
Ma io di indole sono un pochino più socievole, però ho una famiglia, ho due bambini piccoli, quindi diciamo che sono in una bolla mia familiare con pochi amici e quindi non ho più la vita mondana, no? Però sento da Riccardo e Beppe che mi raccontano delle loro serate di vita mondana, un po' l'invidio ovviamente, però se potessi in una festa mi divertirei a guardare i casi umani, l'antropologia.
Faresti
che viene fuori.
Faresti l'Umberto Pizzi di Dagospia fotografandoli col tuo occhio.
Sono un pessimo fotografo
mentre mangiano,
sì.
Ti ricordi quelle foto bellissimo. Mentre mangiano il Dago Cafona, stupendo, esatto. E tu Violetta invece che tipologia umana sei? Tu hai parti, ci vai, non ci vai, cosa?
Innanzitutto le persone mentalmente più sane che conosco, per loro fortuna, è gente che ha scelto di avere dei figli. Ai noi, io no, loro
davvero?
Sì.
Di solito, ma siccome viene raccontato il luogo comune un altro.
Ma siccome hanno dei bambini dicono io non c'ho tempo di stare a perdere dietro alla polemica, all'argomentino del giorno, io devo mettere a letto i bambini e quando abbiamo finito magari guardiamo un film oppure chiacchiero con la mia compagna, sì. Col mio compagno, fine. Non c'ho il tempo di dire su cos'è che stanno tutti cincischiando, litigando, sì. E quindi così è gente che...
Nelle bolle di X, esatto.
Esattamente, sono completamente fuori da questo perché dicono anche volendo, chi c'ha tempo, chi c'ha voglia? Poi io ho una vita.
Certo.
Allora, la parola amichettismo è una parola a cui io sono legata quasi accidentalmente, perché quando sono tornata con la testa e col corpo nel mondo italiano è una delle prime cose di cui mi hanno parlato. Mi hanno detto ma sai amichettismo? Io no, guarda, negli ultimi anni io ho abitato in vari posti sempre abbastanza nascosta, comunque poi lavoravo da remoto, scrivevo in inglese, non so cos'è. Vado a vedere quale sarebbe la definizione, vado anche a leggere il pamphlet, si dice, sì. Ma il trattato che questo scrittore che si chiama Fulvio Abbate aveva dedicato al tema e dico, ah, quindi sostanzialmente è quando si formano delle bollicine e sono molto severe nel tener fuori la gente e soprattutto sono accomunate dal volersi sempre frequentare ossessivamente tra di loro. Okay,
a te piace bucarle queste bolle oppure le osservi, dici ok esistono, me ne sto fuori?
Io mi ci sono trovata dentro come tutti tante volte a più riprese nella mia vita precedente. Tu ogni tanto vai a queste feste e dici non vi rompete i coglioni a stare sempre tra di voi, sì. Capodanno in crociera alle 3 di mattina.
Scusami, io non vorrei neanche scollegarmi da chi ci sta ascoltando, perché tu sei una scrittrice, un'autrice, insomma hai anche fatto avrai partecipato a delle feste di un certo
mamma
tipo,
mamma mia,
ok, quindi avrei visto artisti, scrittori eccetera, però vorrei anche mettermi nella testa di chi ci ascolta che fa un lavoro normale, se mi consentite del termine, anche voi avete una bolla, quindi non è solo una questione di artisti, scrittori un po' così bohemien che c'hanno le bolle,
tutte le persone
hanno la bolla, certo. Anche il mio barista sotto casa c'ha la sua bolla e tu dici proviamo a fare lo sforzo di andare a parlare con altre persone rispetto a quello con cui parleremmo solitamente. Poi volevo chiederti, tu hai frequentato tante feste, poi a un certo punto hai deciso, ok, forse ne frequento un po' meno. Cioè voglio dire, quando è che hai trovato un po' la tua misura sulla gestione dell'altro?
Della socialità
anche un po' effimera. Com'è che ti sei regolata negli anni, diciamo?
In realtà io ho fatto proprio una cosa molto più faticosa e più netta di così, che ho detto proprio, ah bene, 2020 ci sono i lockdown, c'è la peste, arrivederci, grazie. Io passo a vita completamente privata a fine data da destinarsi e ciao. Questa cosa mi ha permesso col tempo di ricominciare a scrivere, di rifare poi però tutto in maniera più pulita, più graduale, più tranquilla, di lavorare da remoto, scrivere tanto, mandare le cose via mail a delle riviste sotto pseudonimo.
Quindi tu sei proprio scomparsa, esatto. Diciamolo a chi ci ascolta.
Io
tu
sono proprio sparita dalla
hai
circolazione.
Hai usato uno pseudonimo per pubblicare su riviste inglesi, sì. Sei scomparsa dalla circolazione italiana, hai deciso di demandare la tua identità a uno pseudonimo.
Ed è stato fichissimo. E sono viva, sono di nuovo qui.
Raccontaci
che
questo blackout o
questa pausa dalla tua prima vita, diciamo.
Devo però fare subito uno spoiler per chi ci ascolta.
Sei tornata
del libro.
Sono più o meno viva, sono tornata, vediamo cosa ci riserva il futuro.
Sì.
non ho più dovuto andare alle feste, tra virgolette, sono stata libera di stare molto privata, sempre semi nascosta, però poi di andare nel mondo vedendo e ascoltando cosa parlava la gente ai bar, e ho trovato le bolle anche lì. Cioè, anche sotto pseudonimo, anche con le foto di schiena, perché comunque stavo sui social aggiornando il mio profilo del mio pseudonimo per far vedere le cose, sono riuscita molto rapidamente anche lì a finire nella chat di X, che si chiamava ancora Twitter, con sette poeti sparsi in vari fusi orari del mondo, che però dopo due settimane tutti hanno mollato, certo, per dire, beh, ovvio, stiamo solo lamentandoci o... di dire che quello è stronzo, oppure che, scusa, quella rivista lì è brutta, ancora.
Violetta, ti sei ritrovata nella bolla o l'hai cercata un pochino? Perché comunque non denigriamo, le bolle sono anche comfort zone, cioè per usare inglesismi, sono anche zone in cui ci sentiamo di poter staccare un attimo il cervello e di dare per scontato alcuni elementi comuni di pensiero senza doverli ricordare ogni volta. Cioè è come andare in una festa, conoscere tutti, non è che ti devi presentare. Alla festa invece dove non conosci nessuno è ciao, piacere Riccardo, faccio e non sono, vi chiedo la cortesia, faccio il mio lavoro, non sono il mio lavoro, quindi certe volte le cerchiamo anche le bolle, tu le hai cercate?
Questa è un'ottima osservazione, è così, ogni tanto le cerchiamo proprio perché vogliamo stare ogni tanto vogliamo stare un po' con qualcuno che almeno ha qualche aspirazione comune a noi, o ha qualche ambizione, o magari fa lo stesso lavoro, lo stesso hobby, e quindi ci accomodiamo in un posto dicendo, almeno se vengo qui dentro, vogliamo tutti più o meno fare la stessa cosa, abbiamo lo stesso interesse a grandi linee e posso stare qui, non devo ricominciare a spiegare come funziona tutto. Avanti veloce, dopo 10 giorni tutti si stanno, tu sei entrato, ti sei accomodato, dici almeno così non devo spiegarmi di nuovo tutto da capo. Avanti veloce, 10 giorni dopo tutti si stanno lamentando ossessivamente delle stesse cose, tutti stanno già dicendo quello è stronzo, quella persona è antipatica, non se ne può più, certo che dici vabbè. Sono molto utili però determinate bollicine, veramente sotto forma di chat o di piccoli forum o di piccoli scambi, se tu vai, entri 10 minuti al giorno, prendi delle informazioni e hai un piccolo confronto tranquillo magari, certo, non... che immediatamente
di scontro, poi tra l'altro con i social ci si litiga molto velocemente e in fretta.
Di scontro e di tempi soprattutto, ragazzi.
Quanto tempo perdi in
perché
questa cosa?
Entri, fai 2 messaggi, hai 10 minuti al giorno di come va Jim, come va Giovanna, Clementina e Daniela, o stai 8 ore al giorno con 500 messaggi con hai visto cos'è successo? Che sono 2 menate che succedono a San Francisco, che non hanno nessun impatto su nessuno di noi, però improvvisamente in quella bolla, in quel bunker dove siete dentro in 5, è importantissimo e bisogna parlarne.
E tra l'altro stai raccontando...
Scusa, cioè, seconda domanda dal pubblico, se posso.
Sì, certo,
mi scrivono, da qui, dalla mia stanza, dove sono.
A Brasilia, sì, certo.
Sì. Volevano fare un passo indietro qui le persone immaginarie nella mia testa e volevano chiederti, Violetta, quanto in fretta ci si dimentica di qualcuno? Cioè, quando tu sei scomparsa, quanto tempo è passato affinché, diciamo, il tuo stretto giro si è dimenticato di te?
Questa è una bella domanda e le risposte ho capito. Intanto io non le so ancora e non le saprò mai. Però da quello che mi è dato a capire adesso le risposte variano veramente tanto. Da in 5 minuti nessuno si ricordava più a qualcuno viene fuori dopo. Googlavo una volta alla settimana se venivano fuori notizie
su di te.
Per qualcuno sei stata una perdita, una cosa indimenticabile, qualcuno alza le spalle e dice sti cazzi.
Whatever,
esatto. Scusa. Si dice whatever invece che dire le parolacce in italiano. Perfetto.
No, va benissimo.
A me è uscito così.
Penso che sia proprio Google Translate. Whatever è sti cazzi. Penso sia proprio questo così.
Siete una bolla.
Siamo una bolla.
Però questa è un'esperienza universale comune. Che sì, tu, magari, una persona che ha incrociato 5 minuti di fretta a una festa, appunto, o anche solo al supermercato, al bar sotto casa, la consideri indimenticabile. Così altri dicono: guarda, non mi sono nemmeno accorto di chi entrava e usciva da qui perché. Questa persona che tu consideri così un'autorità, gli altri non sanno chi è.
Zero. Ecco, a proposito, come riconosci le relazioni invece che valgono, gli amici che valgono, le persone che tieni?
Qual è il tuo metro di giudizio, diciamo?
Io ho ripreso le misure molto e credo che sia importantissimo per tutte le persone adulte imparare a farsi degli amici o anche capire cosa vuoi dagli altri. Il mio metro di giudizio adesso è: abbiamo dei rapporti tranquilli o uno dei due è sempre molto infiammabile, molto agitato? Perché se abbiamo dei rapporti tranquilli hai anche l'igiene emotiva di dire oggi non sto bene, sono triste perché è successo questo. al che io magari prendo il telefono, guardo in faccia una persona e dico ok, va bene, posso fare qualcosa,
ci sentiamo, certo.
Parliamo, non parliamo, è un problema tuo in cui io posso in qualche maniera agire, posso aiutarti, oppure questa è una cosa che devi risolvere da solo.
Igiene emotiva è una combinazione di parole bellissima,
è molto bella.
Questa è una cosa che io sto dicendo in italiano alla gente, ragazzi, ci vuole igiene emotiva, perché non è che io prendo te o il nostro amico che ci segue da casa con la polmonite, Beppe, e dico adesso io ti tengo
ti martello di problemi,
cioè, ti tengo al telefono 8 ore al giorno, ti parlo di tutto quello che va male, calma, cioè l'altra persona che hai davanti ha una vita, sì, ha un vissuto, ha dei problemi di cui tu non sai niente, quindi attento a lamentarti in continuazione, perché poi la gente si stufa di te.
Sì, spesso ne parliamo qua off topic, della non comunicazione tra due persone, tra tre persone, tante volte ci diciamo, a volte non riusciamo a dire le cose più banali, tipo ad esempio al caro amico, guarda, oggi veramente sono storto, sentiamoci domani. Questa cosa è difficilissima da fare, uno dice sempre di sì, yes man, yes man, yes man, e poi a un certo punto esplode, dice basta, non ne posso
più
di te.
Scusatemi, una cosa positiva, quante volte mi sono annotato qualche mese fa questa frase: un giorno ho chiamato un mio carissimo amico Luca Oldani per dirgli ti voglio bene, ed era un sacco che io non facevo una cosa di questo tipo. Cioè, quante volte ci capita di fare attivamente una cosa che era lì, ma non abbiamo avuto, non so, il coraggio, il tempo, di alzare il telefono e dire ti voglio bene, fine, ma senza dire nient'altro in quella telefonata, eh?
Secondo me, Beppe, io lo dico da un po' anche nella mia cerchia di amici, soprattutto nel mondo gay, che c'è un po' di cinismo delle emozioni, nel senso va molto più di moda di dire non sai cosa mi è successo oggi, ok, piuttosto che dire oh sto di merda, però so che ho un appiglio con te e ti voglio bene, senza riversare troppo sull'altro,
però
in maniera sincera, senza usare i meme e farli diventare viventi, no?
Cinismo delle emozioni, quindi tutto fa schifo, però tutto allo stesso tempo è il grande fratello, quindi tutto
però
è
alla smodata ricerca di una relazione, cioè ne hai cinismo perché dici no, non hai idea, veramente quello lì non lo voglio più vedere, e poi però appena ti scrive hai il cuore che palpita, ma fin dall'inizio mi piace ancora e viva Gesù se mi scrive, cioè ovviamente se tutto è un rapporto normale, non tossico, chiaramente,
certo.
Chiaramente.
Il coraggio di dire sono veramente triste.
Esatto,
ecco,
o ti voglio bene, come diceva anche Beppe. Violetta, volevo capire una cosa. Dopo che sei tornata dalla tua fase, diciamo, di rehab con la società, volevo capire se hai trovato uno slancio maggiore nel dire veramente quello che pensi alle persone, o se l'hai sempre detto. Perché un pochino con l'età mi sono reso conto che i miei freni inibitori si stanno proprio abbassando e divento un vecchio trombone che dice che quando uno gli dice tu cosa ne pensi, io veramente prendo alla lettera cosa ne penso e glielo dico. Okay?
Fantastico.
In maniera, diciamo, anche un po', come dire, American style, cioè che sono molto diretti nelle cose che ti dicono. Voglio capire, ti è servito il periodo di pausa per usare delle parole più dritte con le persone, oppure l'hai sempre fatto o non lo fai?
Ma questo te capita con i tuoi amici o, non so, sul lavoro, nel mondo, con tutti?
Sì, anche con i miei, per esempio, con i miei genitori.
Io sono molto attenta adesso a quello che dico, perché ho la consapevolezza che se dico quello che penso veramente, ovunque, in qualsiasi luogo, io sono un vecchio reazionario che somiglia a zio Tibio in faccia e sono sovrapponibile ai vecchi reazionari che dicono ci vorrebbe la pena di morte per tutti.
Certo.
Io queste cose non le penso veramente, ma se anche ho dei pensieri che vanno in quella direzione, ci penso 4 volte prima di metterli a verbale, di scriverli o di dirli al bar, perché lo sai che poi le persone che si esprimono in un certo modo è gente che odia l'umanità, che odia tutti, e che spesso magari non pensa neanche a queste cose, fa delle esternazioni, come si dice,
svuota il cervello,
sbraita. Ecco,
che poi c'è anche una bella differenza, perché io per esempio lo faccio de visu, cioè nel senso con la persona a parole, perché la sfumatura, la prossemica, tutto che c'è dietro è molto chiaro. Nei messaggi invece, in quello che posto, io ho imparato da Alessandro Longoni, scrivo, cancello, riscrivo, cancello, riscrivo e forse dopo pubblico.
Questa è una cosa positiva, non vuol dire che sei troppo attento, dici ragioni veramente su quello
non
che
so
poi
chi lo legge,
esatto, quindi dici pensaci un attimo in più prima di fare una sparata o di dire una cosa stupida che tu ti senti gasato, e poi sai com'è la comunicazione, le cose che facciamo, è ovvio che se tu la spari grossa arriva qualcuno sotto che ti dice grandissimo, finalmente No, sono degli scemi che stanno vagando in cerca di forti emozioni.
Sì, certo. Perché poi le parole hanno una funzione sociale, una responsabilità sociale, io credo. Adesso volevo citare sempre Nanni Moretti, ma le parole sono importanti, devi stare attento a quello che dici, perché le parole sono politiche. Cioè, anche se non fai politica, non dici politica, ma quello che dici ha un impatto, e quindi bisogna pensarci due volte.
Insomma. Però io sono molto più tranquilla, molto più libera, molto più pacifica, ma anche molto più dritta, come dici. Come dicevi tu prima, quando sto parlando vis-à-vis con qualcuno, certo. Perché lì dici, ok, tu ti stai rendendo conto delle espressioni della faccia, del tono di voce, quindi è più difficile mentire quando tu hai veramente una conversazione, anche in un posto qualsiasi, ma ti guardi in faccia, sì. Se tu stai comunicando con qualcuno via messaggi o così, magari uno sta dicendo oh no, che cosa terribile, e intanto sghignazza per dire lo sapevo, oppure fa finta di non saper niente per fare quello che è quello, quella che cade dalle nuvole, invece sapeva già tutto. Mi capita di dire alle persone parliamoci a voce adesso, meglio. O incontriamoci di persona, così e ci si guarda negli occhi.
Mi viene in mente il video che gira da tanti anni di due cani che litigano con l'inferriata del cancello tra di loro e si abbaiano contro. E poi a un certo punto l'inferriata si sposta, i due cani possono finalmente avvicinarsi e smettono di litigare. Tante volte incontrarsi di persona rimoduli un po' tutto. Altro tema.
Non ho mai visto questo video, che bellissimo. Mi sembra fichissimo, questo punto lo andrò a vedere.
E un altro tema che è uscito oggi è il tempo del Covid, il tempo di quarantena che abbiamo passato. E tu fai parte di quella categoria di persone, mi sembra aver capito, che l'hai abbracciato, perché ci sono tante persone che il lockdown l'hanno subito. Invece tu, mi sembra aver capito che durante il lockdown hai detto, caspita, aspetta che colgo l'occasione per rallentare, quindi uno spazio positivo è stato
proprio.
Per te,
per me è stato molto.
Come l'hai vissuto? Cosa ricordi di quel periodo?
Noi siamo in minoranza, cioè quelli che l'hanno vissuto come una cosa positiva in realtà sono o hanno fatto meno chiasso, diciamo così, oppure sono un po' meno numericamente parlando di chi invece ha avuto la fine del mondo, perché era tutto la loro vita era moltissimo concentrata non soltanto sulle cose da fare, ma oggi esco, domani sono lì, dopodomani vado al cinema, vado alla mostra,
faccio cose,
vado alla
vedo gente. Certo.
Faccio cose e vedo gente, per faccio cose e vedo gente è stato devastante.
Sì, no, è vero. Io non ero così già da prima, però no, è stato devastante. Rinforzate molto più le bolle social, chiaramente. Abbiamo ributtato tutta questa socialità in una forma sociale, ovviamente, dematerializzata. Quindi.
No, per me è stato benissimo. Leggere,
tu sei scappata.
Leggere, scrivere, no, intanto porte chiuse, arrivederci, grazie, maschera sulla faccia, portata avanti poi per un anno, perché a quel punto c'avevo, a parte l'obbligo sociale e la sanità, ci avevo anche preso gusto. Dicevo, che bello, nessuno mi rompe più le scatole. Fighissimo andare nel mondo dicendo mi chiamo Barbara ai bar e tutti ciao Barbara, nessuno mi riconosceva più, quindi certo. Fighissimo, però per me è stato proprio no, leggere, scrivere, ho capito che poi mi informavo molto male, andavo molto più dietro ai podcast e ai video, banalmente.
Chiaro, sì. Chiaro.
E li scambiavo un po' per è intrattenimento, sono conversazioni utili spesso, ma se tu ti guardi un telegiornale fatto via YouTube da due che magari non sono persone serie e che però chissà come mai lo fanno ogni giorno, lo fanno due volte al giorno, rischiano di sembrarti delle persone quantomeno, come si dice in italiano, sul pezzo.
Certo.
E magari sono solo dei cialtroni.
Esatto. No, però forse no.
Purtroppo il tempo è finito, vorrei chiudere questa chiacchierata con Violetta Bellocchio ricordando che alle feste, tornando appunto alla fase opposta del Covid, quindi alle feste io, se devo andare, voglio fare come Miranda Priestly nel Diavolo Veste Prada, cioè avere un segretario o una segretaria che mi suggerisce il nome di chi si sta avvicinando a me e dire caro, è una vita che non ci vediamo, senza dover dire bellissimo, chi non lo vorrebbe, chi non lo vorrebbe. Ricordiamo anche il libro di Violetta che è uscito per il Saggiatore, Electra, proprio di quest'anno, leggetelo perché si parla proprio di questa storia che abbiamo narrato in questa puntata di Off Topic. Quindi grazie mille di essere stata con noi Violetta, grazie veramente tanto.
Grazie, è bello fare la radio stando in piedi, è
vero?
Bellissimo, sì, si sta molto meglio.
Dal Brasile abbiamo qualche aggiornamento, Beppe?
Ciao, sì, pensavo vi foste dimenticati di me,
io
invece no, quindi vi ringrazio, ho ancora un po' di fatica, ma la risolvemo, tornerò con un grande servizio, una grande inchiesta.
Ottimo,
restate,
ottimo, ti aspettiamo.
Restate dove siete, che ne so, restate lì.
Nella vostra bolla.
Questo è Off Topic, fuori dai luoghi comuni, ci trovate su Radio 24 il sabato alle 21, domenica alle 16, su tutte le piattaforme podcast, anche in video sul sito di Radio 24 e sulla app di Radio 24.
Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.